Don Gianangelo mi ha già presentato, quindi non aggiungo nulla di più della mia biografia perché ha detto più o meno tutto. Già da qualche settimana sono qui con voi e rendo lode al Signore anche per questo nuovo cammino che sta aprendo nel mio ministero, condividendo con voi. E quale forma migliore la condivisione dell'unico pane, dell'unico calice, trovarci insieme qui. Abbiamo ascoltato una pagina meravigliosa del Vangelo, eppure si apre in un contesto ostile. Abbiamo sentito che a Gesù viene chiesto da un dottore della legge per metterlo alla prova. E quindi è bello vedere come la risposta del Signore, la meravigliosa risposta del Signore, nasca perché è provocato. È provocato da un dottore della legge che vuole sapere: ma tu Gesù da che parte stai? Sapete che c'era una disputa tra farisei e sadducei, si odiavano, e quindi vedere Gesù che aveva messo a tacere un sadduceo, i farisei volevano subito prenderselo per usarlo come maestro, ma soprattutto come portabandiera delle loro idee. E gli chiede questo: qual è il grande comandamento? Grande significa che esistono dei comandamenti piccoli. Questo dottore è curioso, ma nel senso negativo. Lo chiama maestro, ma in realtà non è un discepolo, non vuole essere un discepolo. Qual è il più grande? La legge ebraica, da 10 comandamenti, erano diventati quasi 600. Cose da fare o cose da non fare. E la comunità cristiana a cui Matteo scrive, la maggior parte erano tutti giudei, avevano proprio questa domanda, la stessa di questo dottore: ma alla fine qual è il nucleo, qual è il centro verso il quale tutte le norme fanno riferimento? Quindi Gesù, dando la risposta a questo dottore, dà la risposta anche a quella comunità che si domandava proprio questo: qual era il centro, qual era il cuore? E questo interroga anche noi, perché a volte nella nostra vita di fede, e non solo, creiamo o facciamo tante leggi che sono contorno, che magari sono anche necessarie, però ad un certo punto soffocano, non ci stiamo più dentro. E questo perché? Perché abbiamo dimenticato il nucleo, il centro, il perno. Ed è in questo contesto che Gesù dà questa risposta. E nella prima parte della sua risposta Gesù non fa altro che ribadire quello che era presente nel Primo Testamento, lo Shema Israel, che era la preghiera di tutti i giorni. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. Gesù era visto come un sovvertitore della legge, ma in realtà non era così e le sue parole lo confermano. Lui riprende questo primo comandamento: amare Dio. E poi mette sullo stesso piano l'amore per il prossimo. Ecco la novità. Il secondo è simile a questo. Non è che uno esclude l'altro. Ecco, questa è la rivoluzione che il Signore fa. Mette quasi sullo stesso piano. Ma mi piace oggi condividere una riflessione che secondo me è previa al donare amore, ma ricevere amore. Siamo in grado di ricevere amore, di sentirci amati? A volte noi i gesti anche che viviamo in famiglia li crediamo scontati. Invece pensate, un bacio, una carezza, una stretta di mano, una chiacchierata, un consiglio, sono gesti d'amore che noi riceviamo. Pensiamo siano scontati, ma in realtà non sono scontati. E vediamo negli occhi di tante persone che questi incontri non li vivono. Ecco il passaggio previo, sentirsi amati. Abbiamo ascoltato nella prima lettura che la carità, l'amore verso il prossimo, si esprime in gesti concreti. Il forestiero, l'orfano, il mantello. Ma a un certo punto il Signore fa riferimento: anche voi eravate forestieri. Ecco, il popolo di Israele si era dimenticato l'amore che Dio aveva avuto per lui. L'aveva scordato. E questo lo facciamo anche noi. Ci dimentichiamo. A volte con consapevolezza, altre volte con non consapevolezza. Ma ce ne dimentichiamo. E quindi pensiamo che tutto sia scontato. E quindi siamo chiusi al sentirci amati. E di conseguenza siamo incapaci di amare. Uno non può dare ciò che non ha. Io non posso dare amore se nel mio cuore non l'ho sentito prima. Non ho visto lo sguardo di Dio attraverso anche lo sguardo del prossimo. Non ho stretto la mano, non ho dato un bacio, non ho ricevuto una carezza. Ecco il passaggio che dischiude un mondo. E l'amare il prossimo forse è la cosa più difficile. E forse anche poiché siamo bombardati dai mezzi di comunicazione, ancora di più questo amore per il prossimo ci costa, ma ci costerà tutta la vita. Ecco perché il verbo è amerai, un imperativo ma nel futuro, perché il Signore apre delle strade e amare non basterà una vita per capirlo e per metterlo in pratica. Ma è bello anche quel passaggio quando dice amerai il prossimo tuo come te stesso. Nella misura in cui io amo me stesso, prendo cura di me stesso, sarò in grado di donare amore all'altro. Cosa significa prendersi cura di sé, amare se stessi? Non è solo estetica, perché il rischio è proprio questo, che lo si riduca al trucco, al vestito, anche quello è cura, ma il Signore non chiede questo, o non chiede solo questo, la cura di sé, e sentire che quello che io sto facendo è per il mio bene. Io voglio bene a me stesso. E il primo modo per voler bene a me stesso è accettarmi per quello che sono. Per la mia altezza, per il mio accento sardo, per il fatto che abbia alcuni difetti, alcuni limiti. Accettare se stessi è il primo passo per amarsi. E se io amo me stesso, amerò anche il prossimo. Sapete benissimo, lo sappiamo, non è facile quello che il Signore ci chiede. Però questo passaggio previo penso sia la chiave di accesso che il Signore attraverso la sua parola ci dà per aprire il nostro cuore e sentirci veramente amati. E nella storia della salvezza ciò che ha spinto Dio è l'amore. L'amore che ha creato l'uomo e la donna. L'amore che nel deserto ha dato la manna. L'amore che ha dato il figlio. L'amore che si è fatto crocifiggere. L'amore che ha donato il suo spirito. Dio è amore. Ma quello che forse noi facciamo proprio fatica è sentirci amati. E San Paolo nella seconda lettura esalta questa comunità di Tessalonica dicendo che per mezzo vostro la parola risuona, la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. In questa comunità vi era l'amore e lo si leggeva negli occhi, nello sguardo, prima ancora che nelle parole. Questa comunità di Tessalonica a cui Paolo si rivolge era una comunità che forse aveva fatto questo passaggio. Si era sentita amata. Perché? Perché Dio era venuto a visitarla con la sua parola, col Vangelo. Chiediamo appunto questa grazia. Una grazia che, come ho detto prima, non basterà una vita. Ma proviamo a guardare veramente nelle nostre giornate dei semi di amore che abbiamo ricevuto. Mettiamoci occhiali nuovi, una lente di ingrandimento, quello che volete, e scorgere veramente. E se anche noi, perché capita, non ci sentiamo amati, proviamo a chiederci anche perché. Perché non mi sento amato? È un cammino. Il cammino ha soste, ha delle ripartenze veloci, ci sono dei bivi che, un bivio che ti può portare da una parte o dall'altra, ma avere sempre lo sguardo e il cuore. C'era una frase che avevo sentito in una veglia missionaria, che diceva appunto quanto è importante che siamo portatori di amore. Se il tuo cuore non brucia d'amore, qualcuno nel mondo morirà di freddo. Ed è proprio così. Tante persone non conoscono cos'è l'amore, perché non lo leggono nei nostri sguardi. Cosa significa amare? Fare spazio. Fare spazio all'altro, nel mio cuore. Quasi come che creo un varco, una voragine, e solo l'altro, con la lettera minuscola o con la lettera maiuscola, potrà riempirlo. Ecco, chiediamo anche, mettiamo appunto anche nel calice e nel pane questa richiesta al Signore. Facci sentire amati. Facci sentire amati, così come siamo. Perché se non impariamo questo, Signore, il nostro amore o non ci sarà, o sarà solo filantropia. E chiudo con l'immagine di una santa, Santa Teresa di Calcutta, che prima di andare nelle strade stava ore a contemplare l'Eucaristia. Contemplava Gesù, si sentiva amata da Lui, e questo amore lo donava. Ecco, sia anche questo un nostro atteggiamento nella preghiera, nell'Eucaristia. Quasi che prendiamo una cura del sole, ci riscaldiamo all'amore di Dio e così possiamo donarlo agli altri.